Manu, lo so. Lo so, quella tua faccia rappresenta per me un mondo, un ecosistema.
Un canale YouTube che sta in piedi grazie a questo ecosistema.
Esattamente. Oggi, Manu, è la puntata delle novità del gennaio che è appena passato. Sei contento?
No, io speravo fosse una puntata tema foto per San Valentino.
Non è quello, purtroppo per quello lì ci sono altri profili TikTok che sicuramente hanno più successo di noi e pensano di essere fotografi, anche se in realtà non lo sono, i brand li sponsorizzano comunque, non ci capiamo il perché. Ragazzi, sigla.
In un mondo di schermi e pixel trova una voce fuori dal coro. Con la loro arte multimediale stimolano la mente e il cuore. Simo, Manu, Matti, Ciccio, Ricky, Pietro, Dave, Crobe, Crobe, la casa di produzione.
Manu, bentornato! Buon febbraio, il mese della prevenzione contro gli alluci storti, tra l'altro.
Ma che mese è? Ma che prevenzione?
Ma che Manu, io vorrei fare un piccolo throwback con te. Prima di partire con la puntata di oggi. Perché?
Li abbiamo premiati.
Li abbiamo premiati e loro ci hanno sentiti. Ragazzi, abbiamo un nuovo sponsor per questa puntata, perché i nostri, possiamo dire ormai,
fratelli
di Zhiyun ci hanno mandato la nuova luce del podcast.
Il Molus G200.
Eccolo qua, ma noi ne abbiamo già uno aperto, un po' come si faceva nei programmi di cucina di un tempo. Eccolo qui, ne abbiamo uno già aperto per farvelo vedere. Perché ci hanno mandato questa luce, Manu?
Perché siamo non illuminati.
Esattamente, ci hanno mandato questa luce perché secondo Zhiyun, e anche secondo noi, infatti l'abbiamo appunto premiata come miglior luce dell'anno, questa versione è veramente utile per voi videomaker che avete bisogno di un setup compatto, perché la luce, eccola qui.
Ma anche per voi fotografi, così la smettete di fare foto sotto esposte.
Vabbè, non entrerò nel merito. Come vedete è una luce bicolor da 200 watt, quindi potete illuminare assolutamente, noi lo stiamo illuminando in questo momento il podcast, quindi sostituiremo la nostra luce attuale con questa, ma la cosa bellissima è che avete già il Bowens senza dover fare adattatori così.
È veramente un bel prodotto.
E ve la consigliamo, qua c'è il suo caseino, qua c'è il ballast per gestire tutto quanto.
Tra l'altro è comoda anche per illuminare i giardini in esterno.
È vero, è molto vero.
Perché è piccola.
E soprattutto è bicolor, quindi anche se volete fare delle cose un po' più calde o un po' più fredde, potete farlo un po' come il sesso.
Esatto, ora che stiamo andando verso San Valentino, se volete fare le cose un po' più calde, potete comprare il Molus G200.
Esattamente, noi vi lasciamo ovviamente tutti i link in descrizione per informarvi e capire cosa fare. Vi ricordate che Zhiyun sta avendo un ecosistema interessante, devo dire.
Sì, sì, no,
ma... ampiamente parlato, grazie mille Zhiyun per illuminare il podcast.
E per illuminarci le vite.
Esattamente, e noi ci mettiamo comodi in mano perché adesso esploriamo le novità del mercato.
Che schifo.
Ragazzi, ringraziamo ancora Zhiyun e preparatevi in questo supremo viaggio. Ciccio, alza la mano. Scusate, ma il direttore della fotografia ci ha un attimo dato delle piccole delucidazioni. Manu, apro. Oh. Ci tocca parlare di loro. Hasselblad ha lanciato il suo nuovo dorso.
Se vogliono lanciare una X2D in studio, per me possono farlo, eh.
Io vorrei guardare questo video stupendo.
Cos'è questa roba?
Il video di presentazione, guarda che meraviglia.
Sembrano le intro che facevo tre anni fa.
Ragazzi, Hasselblad praticamente cosa ha fatto? Ha detto una roba. Voi che avete già dei corpi Hasselblad vecchi, non buttateli e smettete di usare le pellicole perché inquinano.
E soprattutto vostra madre.
Compratevi 100 megapixel di sensore medio formato da 8.000 euro e montatelo dietro la vostra Hasselblad per ottenere questo.
Qualcuno può fare nei commenti o farmi sapere in privato quanti rullini servono per ripagarsi
questo. Quanto cazzo è bello. È stupendo. Io l'ho provato, la versione precedente. Vabbè, questo cassetto è per l'uomo che non deve chiedere mai.
Esatto.
E io l'ho provata questa camera e l'esperienza è particolare, la definirei, però è molto bello. Cioè,
io l'avrei voluto provare, portare sul canale, me l'hanno anche chiesto, però nel senso non ho 8.000 euro da parte, per cui
è veramente stupendo, ragazzi. Cioè, guardate che bellezza è arrivare con questa roba. Vabbè, oh,
vabbè, ma ci dobbiamo sucare
no,
tutto
però,
il video.
Cosa ne pensi, Manu?
Ma penso che Posso dare il mio parere onesto.
Certo,
il signor Hasselblad non me ne voglia male. E sti cazzi.
Vabbè, scusami.
No, nel senso, allora, è figo perché è il concetto di modularità, quindi in realtà è molto interessante questa cosa qui. È ovvio che è uno strumento di ultra nicchia,
sì.
Sostanzialmente. Quindi...
Però ecco, se magari avevate pensato di comprarvi una X2D, questa è lo stesso sensore.
Esatto.
semplicemente in un body differente, a, per chi, se qualcuno di voi piace magari l'esperienza un po' più vintage, così la possiamo definire, sicuramente è molto molto interessante.
Sì, molto particolare, perché secondo me da usare non deve essere la cosa più semplice del mondo.
E... però se ci pensi per l'utilizzo di, da Hasselblad, da
sì,
studio,
ce lo vedo, essere... ce lo vedo bene.
Come vedete ci sono due cose diverse, uno è il body, che è solamente la parte dove si monta la lente, che è questo 907X, e poi c'è il dorso, perché effettivamente tu potresti già avere questo body qua, che è quello analogico,
sì,
e andare a montare il dorso digitale dietro in modo da trasformare la tua macchina in, in digitale. E questo qua è il sistema che vedete con tutto quanto quello che riguarda la parte di pozzetto.
Tutti allora quelli che comprano le fotocamere a pellicola a pozzetto, no? Che volete fare gli stronzi. Se siete degli veri uomini, usate questo, comprate questo.
Stupendo, sì.
Pavidi.
Guarda che roba. Guarda bello.
Ma ho comprato la mia camera a pozzetto, pellicola. Datemela a fanculo.
Comunque, autofocus, face detection, un po' come, come al punto T. Memoria interna da un tera anche qua.
Beh, sostanzialmente l'hanno fatta diventare l'X2D100C.
Sì, 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 sì. Perché c'era il modello da 50 megapixel, questo è quello da 100.
Esatto.
Molto bello, ragazzi. Niente, i prezzi sono appunto questo. Tutto quanto il kit costa $8,199.
Poteva comunque andare
il
peggio.
Il viewfinder ne costa 500.
Uno sbalzo veramente strano di prezzo.
Però ci sta, secondo me è un molto bello, molto molto bello. Io ma non vorrei passare oltre perché secondo me qui c'è...
Mi stai per stupire.
Del genio. No, io mi sto per incazzare, quindi prepariamoci.
Top.
Sony ha annunciato finalmente gli upgrade firmware per la FX6, la FX3 e la FX30.
Adesso io ti farò una semplice domanda.
Sì.
Se vuoi che io esprima il mio parere sul discorso aggiornamenti.
Sì,
Ti dico... che potresti andare incontro a qualsiasi cosa.
Sì, voglio, esprimerò anche io il mio.
Sì.
Voglio skippare quelli per FX6 e FX30 perché sono dei, cioè, sono degli update in generale. FX6 va a introdurre quattro cazzate, letteralmente quattro, eh? Cioè, c'è il desquise per l'anamorfico a 1.5. Ok? Qualche controllo tipo il waveform, il false color, eccetera, sul monitor. Un nuovo presets per il 709.
Ma va, compratemi, ragazzi.
E... il supporto per il 100-400 e il 200-600.
Cosa vuol dire il supporto?
Perché così riconosce per il briefing compensation che ha.
Ah,
dato.
Vabbè.
Sai quanto ci vuole ad avere questo upgrade? Dobbiamo aspettare fino a maggio.
Ma per forza! Ma per forza!
Ma andiamo avanti! Perché FX3 ed FX30 introdurranno tre nuove cose.
Ma va?
Lo shutter angle.
No, vabbè, ma si stanno rovinando questi.
Che vuol dire, cioè, cambiare letteralmente una dicitura.
No, ma si stanno rovinando.
Il supporto al 709 ton per matchare le camere. E semplicemente un supporto migliorato per la cosa di andare in live direttamente dalla camera. Probabilmente non lo usa un cazzo di nessuno. Sai quanto dovremmo attendere questo aggiornamento?
Aspetta, aspetta, settembre.
Settembre 2024. 9 mesi per 3 funzioni.
Ma io ho una domanda. Questi sono gli unici aggiornamenti in programma da parte di Sony? Quindi a 7R5 niente?
No, queste qua sono per la serie FX, ma tipo tutte le cose nuove introdotte su A93, come
infatti
le finestre
volevo,
modulare del
volevo arrivare
fuoco,
esattamente
C1,
lì.
C2, C3.
Io vorrei arrivare a un punto. Io mi auguro con tutto me stesso che qualcuno che lavora in Sony veda questo momento. Allora, noi in studio abbiamo una camera da praticamente 5.000 euro, letteralmente la top di gamma insieme ad A93 che ha Sony in questo momento. Comunque io la utilizzo per cose comunque serie, non per fare le foto alle ragazzine al parco. Cioè, adesso non voglio fare il galletto, però rientro nei professionisti. Vedere che su A9.3 ci sono punti di messa a fuoco con la grandezza regolabile, delle grandezze aggiuntive come XL ed XS, che sono utilissime, e non vedere... per citare solo alcune delle cose che sono state messe in A9.3, però molto appariscenti e molto semplici. Per quanto mi riguarda, all'uscita della 9.3, non vedere questa roba, io non dico neanche sulla 7.4, che tecnicamente è la full frame entry level di Sony, quindi ci sta che non me la aggiorni ogni volta, ma su una camera come la 7R5...
Manco sulla 1.
E sulla 1, però la 1 è una camera che sta morendo e a un certo punto, poi... potremmo parlarne, però non voglio entrare nel discorso, però la 7R5 è praticamente su quel livello, quella uscita appena prima, posseduta da neanche un anno, perché ce l'ho da neanche un anno, vedere che mancano questi aggiornamenti e pare dovrebbero arrivare a settembre, non è che mi fa girare i coglioni, mi fa incazzare. E questa è una delle motivazioni per cui sto seriamente pensando di prendere Sony e mandarla a fanculo direttamente a livello professionale. ci sto pensando, poi non so cosa farò, ma onestamente vedere che mi escono camere ogni 3x2 con delle novità a livello firmware che sono aggiornabili con delle cazzate, e ora stiamo parlando di Sony, non di Hasselblad, che sono quattro sfigati in uno stanzino, e mi fa veramente incazzare se penso a quanti soldi ho investito, e io da fotografo e consumatore mi sento preso per il culo. Mi sento veramente preso per il culo, perché io tante volte ho avuto necessità di avere l'XS come punto di messa a fuoco, tipo in fotografia di prodotto, e non avendolo sono andare al fuoco manuale. Ora che c'è, non venite a dirmi, come fanno in ogni cazzo di presentazione, il processore è più potente e quindi può farlo. No. Perché quello è un quadrato a schermo che diventa più piccolo o più grande. Cioè, non prendiamoci per i fondelli. E questa cosa è vergognosa per quanto mi riguarda.
Sono pienamente d'accordo. Io la riporto sul lato video, perché anche questa dichiarazione qua è imbarazzante per me, il fatto che io debba aspettare settembre per avere un update firmware ridicolo. Mi avessero detto, guardate, stiamo provando a inserire il 4K, il 6K, stiamo provando a mettervi un upscaling assurdo, un ProRes RAW
delle cose da panico.
Esatto, dici, vabbè, si prenderanno del tempo. Ma per avere quattro funzioni del cazzo su delle camere da 4.000 euro l'una...
Con, tra l'altro, menu tradotti con i piedi, praticamente, che non vengono...
menu che tra di loro non sono ancora uguali, perché una ha una funzione e una un'altra. Con un autofocus ridotto rispetto alla R5, perché? Perché abbiamo messo il processore AI...
Vatene a cagare voi, il processore AI, Global Shutter e tutto quanto. Queste sono quelle cose che... vi fanno perdere i clienti, vi fanno perdere l'utenza,
sì,
perché
sono
finché i brand si focalizzano sull'amatore, l'amatore non se ne accorge neanche di questa roba qua, ma il professionista, e noi abbiamo modo di confrontarci con tanti professionisti,
sì,
scelgono un brand piuttosto che un altro e passano da un brand piuttosto che l'altro per queste cazzate, perché se banalmente mi fossi trovato queste novità della 9.3 sulla 7R5, io avrei avuto un sorriso da qua a qua.
Sì, cioè è veramente io adesso mi auguro che questa roba delle aree di messa a fuoco venga veramente introdotta, ma conoscendo il passato di update firmware di Sony io dubito fortemente. Secondo me proprio non lo faranno, se ne dimenticheranno, ma così come non sono stati mai aggiornati i menu nuovi di FX3 su altre camere.
Esatto.
La 7S3 è stata dimenticata, continuo a dirlo, da Dio, e non c'è nessuno che ci sta pensando, e soprattutto tu fai una 9.3 con delle funzioni stupidissime che sono delle novità interessanti per i professionisti, e R5 e A1, perché è vero, la A1 è dimenticata, ma chi ha comprato A1 ci avrà già i coglioni che gli girano, lasciamo perdere.
Esatto.
Plus non viene dato nessun tipo di update, la situazione è veramente abbastanza imbarazzante in questo momento, e sono d'accordo con te che la gente gli passa la voglia. Ora, in realtà parliamo di Sony, non è che dall'altra parte abbiamo gente che spala rinnovi, perché...
però almeno quando fanno nuove uscite vanno in continuità e quantomeno gli aggiornamenti escono.
Sì.
Esempio, io con Nikon ho visto che ogni volta che loro fanno una release
viene
aggiornato automaticamente tutto quello che c'è
sono
prima. Esempio, lo fa Nikon, lo fa Leica, e penso, Canon non lo so, ma penso anche Canon.
Sì, Canon fece un bellissimo update sulla C70 che rese veramente la macchina con uno step in più.
E il problema, Simo, è che qui però stiamo parlando non di delle ZV, di camerine del cazzo da meno
d'accordo.
Stiamo parlando di una camera da 5.000 euro.
A me la roba che fa incazzare è il fatto che tante funzioni di ZV che arrivano proprio su camera entry level poi non spuntino su camere pro. Banalmente, tutta la parte di reframing di ZV, che ti riframma in automatico, ti segue il soggetto con l'intelligenza artificiale, eccetera, non l'abbiamo vista su A7IV, sensore che potrebbe benissimo supportare la roba.
Sì, sì, uno ha una camera da 2.000 euro e non può usare una, che tra l'altro tanti content creator utilizzano, tu non mi metti quell'aggiornamento lì perché vuoi spingermi a comprare quella merda della ZV, non mi ricordo neanche il nome, ma neanche morto, E mi dispiace, però io sono molto infastidito, cioè una cosa che mi dà molto molto fastidio, più che altro perché, ripeto, avessi speso 2.000 euro non direi niente,
non direi una parola,
ma ne abbiamo spesi 5.000, a me di vedere ancora le vecchie impostazioni di 2 anni fa, dico raga, datemi una svegliata, perché
sì,
siete gli unici a fare delle buone camere, quello dico.
Sono d'accordo, non ho nient'altro da aggiungere, per me è una situazione abbastanza...
Secondo me tutto il mercato che ruota attorno a queste cose qua dovrebbe veramente darsi una bella svegliata, dovrebbero iniziare un attimino a cagarsi addosso,
sì.
E io invito, ma indipendentemente dal brand, questo è un discorso, a fare le lamentele, ragazzi, non vi va bene una cosa, se vi capita l'occasione, fatela, anche se date sotto un post e di chiunque, qualsiasi brand,
fatela a modo ovviamente,
con i dovuti toni. Se voi scrivete, raga, ma questa roba metterla su la Canon cazzi e mazzi, o la Nikon cazzi e mazzi, la Sony cazzi e mazzi, lo vedono, perché non sono profili che fanno 100.000 commenti, ve lo posso garantire.
No, ma io vi posso anche garantire che c'è gente interna che controlla questa roba qua. Il problema è poi sempre uno, che ovviamente poi tutti questi feedback vengono presi, mandati all'Europa, poi l'Europa li filtra, li manda in Giappone, il Giappone li filtra, cioè, però se si fa rumore,
esatto,
il rumore fa sempre bene, secondo me. Quindi se è una roba non è, scrivetela sotto i post, non scrivete tipo merda, vaffanculo,
no, esatto.
Però fatelo.
Però lamentatevi, cioè non siate consumatori che comprano, stanno zitti, abbassano la testa e si fanno andare bene tutto.
Esatto.
Cioè noi quando abbiamo l'occasione di confrontarci con persone che possono mandare un feedback, cioè noi
sì,
non,
penso che Sony mi odi.
Non ci risparmiamo nulla. E anzi, se avrò occasione sarà...
Sì, io glielo già... L'altro giorno sono andato a portare la 9.3 in Sony, mi sono sparato un 20 minuti di chiacchierata proprio su sta roba qua, perché trovo imbarazzante il fatto che non ci sono stati questi update e non ci sia stato nemmeno minimamente l'idea di dire... Arriveranno comunque, perché basterebbe anche solo dire, ragazzi, la roba che possiamo mettere su altre camere arriverà, e invece se ne strafottono. Questo è un problemone. Andiamo avanti Manu, perché Red,
miei amici,
ha cacato fuori dal vaso presentando la Raptor X.
Incredibile.
Vabbè, Global Shutter Vista Vision, sensore più grande del full frame, appunto Global Shutter su questa nuova annata che rinizia e riparte dal Global Shutter, una camera veramente molto interessante, sicuramente rende il Global Shutter più accessibile, perché siamo di fronte a una camera da 30.000 euro più o meno.
Ci sta.
Che rispetto
costa
ad altri
più dell'auto che voglio comprare.
Esattamente, e dillo subito, che se no nei commenti poi ti vengono a dire che auto vuoi comprare.
No, no, io voglio che mi scrivano i commenti, così facciamo un po' di engagement. E questo le imparo da TikTok, queste cose. E
è veramente molto bella, non c'è poco da dire. Red è in una fase nuova di recupero rispetto agli anni precedenti, in cui Harry aveva con la Alexa Mini decisamente fatto cacato fuori dal vaso, come si suol dire. Una roba molto interessante, in realtà, hanno introdotto una piccola nuova funzione per aumentare ancora di più il dynamic range, che tra l'altro è di 17 stop, non ha veramente senso.
Cazzo di fare.
E la cosa più figa è che hanno introdotto questa nuova modalità che si chiama tipo Highlights Extension, una roba del
highlights
genere. Sì, gli highlights.
Ah, pensavo highlights.
Le alte luci, no. E che appunto permetterà di avere in teoria ancora più recupero delle luci. Non ho lights comunque. Io, a differenza vostra, mi faccio i test ogni 3 mesi, voi non lo so, quindi...
Tu che ne sai? Non mi accusare, ne parleremo nelle sedi più opportune.
Va bene, ti manderò i miei avvocati contro, che sono anche i tuoi. E...
Cazzo, dovremmo farlo, farci causa vicenda.
Comunque, hanno fatto questa macchina, buono a sapersi, non penso che ce ne freghi qualcosa al mondo comune, però è buono sapere che esiste un Global Shutter del genere.
Cioè, io ti posso giurare su quello che vuoi che non me ne frega un bella perché ce l'ha.
Andiamo avanti, Manu, voglio portarti una notizia matta.
Cos'è?
Il primo hub USB Thunderbolt 5.
Esiste la Thunderbolt 5?
No, non ancora. Cioè, esiste. Aspetta. A livello di brevetti, di cose, ma non esiste ancora su computer.
E
quindi...
questo oggetto come si usa?
Per adesso funziona anche in Thunderbolt 4, però è già pronto per quando il futuro arriverà la Thunderbolt 5.
Top!
Mi piaceva questa roba di sapere che esiste già un hub più potente ancora del futuro.
Cioè loro si sono messi non avanti, sono messi ultra avanti.
Sì, esatto. Cioè sono già nel futuro...
Beh, dei grandi,
no? Puoi supportare fino ai 540 Hz di monitor. Al momento ce ne sono forse che arrivano a 320 se il mondo va bene. Però niente, loro l'hanno già fatto, così sono a posto, no?
Posso dire, dei grandi.
E niente, notato non costa nemmeno tanto, 400 euro tipo.
Porca puttana, per un app. Oh.
E sì, comunque uscirà nel Q3 del 2024, alcuni dicono perché forse potrebbero uscire i nuovi MacBook Pro M3 già con la Thunderbolt 5.
Che noi tra l'altro abbiamo in studio.
Esatto. E andiamo avanti.
Cosa è successo?
Insta360.
Oh mio Dio. Dove si è attaccato? Alla paletta lì.
Voglio farvi vedere il video che Insta360 ha fatto. Secondo me è molto divertente. Hanno pensato, perché non attaccare...
Rido perché in realtà c'è Ciccio che sta morendo alla regia in questo momento.
Guarda, bello. Vedi?
Ma cos'è? Ma...
Così attacchi la tua Insta360 direttamente...
Quanto specifico questo accessorio?
Ma lo fanno, eh.
Ma che cazzo?
A me ha fatto molto ridere perché mi sono immaginato... Guarda bella questa ripresa.
Oh, incredibile.
Mi sono immaginato il centro studi e ricerca e sviluppo di Insta360 che ha detto: allora signori, abbiamo tre opzioni, un vibratore con il mounter della Insta360 e l'hanno scartato, una paletta per barbecue con il coso delle 70 o quello per gli sci. Cosa facciamo?
Ma tra l'altro l'hanno fatto uscire a un mese dalla fine della stagione.
Ma lo fanno.
Cazzo, l'avessero fatto uscire a ottobre, dicevo.
Guarda bello. Però se ci pensi è intelligente.
Se si cadi una volta lo disintegri.
Vedi, hanno fatto anche uno studio del bilanciamento
la fisica.
Aiuta a sciare, tra l'altro.
Ah sì? È veramente un accessorio molto strano.
Vedi, tra l'altro hanno fatto tutti i cosini per adattarsi alle varie.
Vabbè, ma sti cazzo.
Ma
boh, io non capisco perché abbiano fatto una cosa così tanto specifica.
Perché effettivamente comunque questo è un buon utilizzo. Sembra una pubblicità meme.
Sì, sembra, è vero, sembra tipo una pubblicità finta.
E invece è vero comunque.
Dai, quelli di Insta360 propongono sempre cose pazze. Ci sta.
Esatto, vorrei dirvi il costo anche. Costa $40, €40.
Vabbè, se può fare.
Se può affrontare. Comunque, se siete degli sciatori e volete riprendervi con l'Insta360, sappiate che esiste anche questo accessorio pazzo. Manu, tu che accessorio vorresti per la Insta360 nuovo?
Prossima notizia.
Prossima notizia, Premiere Pro introduce delle nuove funzioni. Tutto a posto, Manu? Tutto ok? Va bene, introduce delle nuove funzioni, per adesso solamente nella versione beta, ovviamente, e riguardano tutte quante l'audio, cosa di cui tu, Manu, adori. Fondamentalmente vi faccio un breve riassunto, è molto molto semplice. Hanno introdotto tre nuove grandi cose.
Questo è il logo dell'Xbox.
Non è il logo dell'Xbox. Tre grandi cose. La prima è che finalmente Premiere riconosce se la traccia che avete inserito è un dialogo, un sound effect o una musica. Perché vi mette già tutto quanto in categoria, in modo che quando tu ci clicchi sopra ti apre già dei menu dedicati al fatto che se devi correggere la voce, se devi mixare i sound effect, eccetera, eccetera. Se tempo puoi anche selezionare in maniera automatica tutte le varie robe senza doverle assegnare una per una delle etichette. Ok? La seconda cosa...
Che culo.
Vabbè, dai, un po' di entusiasmo.
Io ho visto gente, cioè, madonna, piangere dalla
la
fatica.
La seconda cosa è la possibilità, un po' come quella che hai presente su Final Cut quando devi fare il fade dell'audio.
Sì.
Che c'è una levettina
sì.
Che tiri. L'hanno fatta anche qua, finalmente.
Ah beh,
la cosa è un po' più intelligente perché se hai due tracce vicino ti automaticamente mette già il crossfade.
Questo è bello, questo è molto bello.
Proprio lo trascini e lui ti inserisce il crossfade. E poi c'era una terza funzione che però era abbastanza inutile, mi sono già dimenticato. Comunque questo è tutto quello che hanno introdotto con la nuova versione di Premiere Pro Beta.
Mi piace pensare che siano 5 anni che lavorano a queste novità.
Sì, io devo dire una roba. Sono un po' triste, non tanto per Premiere, io sono triste per Final Cut, perché Final Cut non riceve un aggiornamento dal 15-18.
Ma io penso che ad Apple di Final Cut gliene freghi meno di un cazzo, vedendo come è uscito sull'iPad.
Penso anch'io. Tra l'altro mi piace lui, tra l'altro.
È un bel tipo lui.
A me mi piace, posso dire, mi piace il set che ha.
Swipe a destra se lo becchi su Tinder?
Esatto.
Oh, tra l'altro c'ha la lampada quella...
Di Cartenzio.
Non Cartenzio, ma chi è Cartenzio?
È il fondatore di Brullo.
Artemide.
Esatto. E niente, in realtà, guardatevi questo video, spiega un po' tutto. E la cosa molto figa è che i fade, come vedete, se tu tieni premuto, ti fanno già anche le curve senza doverti sbattere troppo. Vedi, eccolo lì, lo trascini e ti fa già questa roba qua. Lo ritrascini e te la toglie.
Ci sta, ci hanno messo soltanto... Da quanti anni esiste Premiere?
7.
Ci hanno messo un po' per fare questa cazzata.
E niente, e se lo trascini sull'altra linea vedi ti fa già il crossfade.
Ehi là!
È molto carina questa roba, stanno facendo un bel lavoro su queste cosine. Sono
ma
molto
crasha
piccole.
Ogni 5 secondi ancora?
Non lo so, non apro Premiere dal 15-18. Andiamo avanti, perché i nostri fratelli di, per me, il brand più scam di tutti...
Cioè?
Edelkron.
Loro sono veramente dei cazzoni, cioè fanno veramente della roba inutile.
Hanno pensato di dire come si possono evolvere i cavalletti nel 2024.
Cos'è sta roba?
E hanno deciso di motorizzare un cavalletto.
Ah, l'ho visto sui Reels.
Eccolo qua, voglio farvi vedere questo video di presentazione. Praticamente hanno creato lo Slides...
Hanno creato lo Slypod a tre, cioè che diventa un cavallo, un incubo fetente. Posso dire... Ce n'era bisogno di questa cosa.
A quanto pare per loro sì. Volevo vedere se farvi vedere un trailer completo, perché è un po' inquietante. Io non lo so. Ci ho riflettuto un po' e non sono convintissimo della cosa. Nel senso che, cosa succede? Praticamente hanno motorizzato le gambe dei cavalletti, come se fossero degli slipod, e quindi tu oggettivamente puoi farlo abbassare e alzare singolarmente, gamba per gamba, che e quindi creare tipo un avvicinamento, un allontanamento, perché la gamba indietro va così in avanti. Cioè, in linea di massima, l'idea di base è anche interessante, ok? C'è un problema però, secondo me, con Edelkron.
Che costano $2,600.
Il cavalletto, sì.
Il cavalletto. Costa più della camera, ma tutto bene, Edelkron.
E io ho solo una roba che mi lascia un po' perplesso. Mi sembrano degli accessori, è un po' anche la critica che faccio tipo a Insta360 in qualche modo, che sono delle cose belle da vedere su un video di YouTube, ma poi nel pratico sono un casino. E io parlo da quando ho preso quel cazzo di cancro.
Il G1, la più grande cagata che io abbia mai visto.
Perché effettivamente sono...
Non comprate il G1 di Edelkron, ragazzi, è veramente una stronzata.
Cioè, sono delle robe che sono fighe da vedere nei video di presentazione, ma poi nell'utilizzo di tutti i giorni...
No, fanno schifo, solo Daniel Schiffer può usarli.
Sì, però Daniel Schiffer li usava nei video sponsorizzati di Edelkron.
Certo, è pure di merda.
E... cioè, secondo me il punto è che sono tutte robe che fanno clamore, no? Le dici, fai, ha rivoluzionato il mondo del videomaking... E poi in realtà non è un cazzo, cioè questo è il punto.
Cioè per me nel pratico a livello professionale è molto molto più interessante il cavalletto, quello con la nuova...
Cioè apertura. Voi immaginate arrivate su un set col cavalletto di Edelkron che tra l'altro peserà una madonna.
Scusate.
Perché... Devo abbassare un po' l'inquadratura. Cioè, raga, non si può proprio affrontare. Poi magari, sai, quando lo vedi così, dici, ah, sarebbe utilissimo per fare.
Per fare, sì, sì.
Sì, sì.
Ma lo dicevo anch'io degli slipod. Sarebbe incredibile da avere per... Mai più usati. Qualcuno vuole uno slipod. No, tre.
Quindi niente, ragazzi. Un po' così, un po'...
Ma se noi prendessimo gli slipod che abbiamo in studio...
Chiamiamo tutti e creiamo...
E creiamo questo coso...
Che schifo. Questa è proprio una ecco, questa è proprio spazzatura.
Come tutte le cose di Edelkron. Le robe di Edelkron sono cose che tu le guardi nei video, quelli ultra patinati, incredibili su Instagram e YouTube, dici pazzesco. Poi lo provi dal vivo e dici, ma questa roba che mi hanno inculato di traverso. Cioè, ecco, Edelkron è la Vanna Marchi del videomaking.
Bello. Ovviamente... Scherziamo,
ma non lo so, tanto.
Passiamo invece a una novità che ha avuto il suo tempo di depositarsi, ma ne parliamo, Manu, tu sei un utilizzatore abbastanza anche
avanzato
di questo strumento. DJI ha presentato i suoi microfoni.
Belli. Belli, anche se non ho ancora capito come si regola l'audio e quindi mi scoppia l'audio sempre.
Sì, diciamo che c'è un problema. DJI ha presentato sia la versione questa qua che vedete adesso a schermo, che è quella, il kit completo, ma anche la versione singola. Il problema è che dall'app di Blackmagic, tipo di iPhone, non puoi gestire l'intensità dell'audio che stai registrando. Quindi è un po' un casino, perché se sono settati molto alti non puoi andare a ridurre un cazzo.
E soprattutto non hanno tasti per andare a ridurre le cose.
Quindi
non
diciamo che
un'app...
il nostro consiglio è comunque, se volete comprarlo, comprate il kit completo, almeno avete tutte le regolazioni, eccetera. Io sono molto contento.
Sono belli, sono un bel prodotto.
Allora,
questo.
Esteticamente i trasmettitori sono da denuncia. Questa roba trasparente che hanno fatto sono dei figli di puttana, spero che prendano fuoco.
Beh, però ti dico... Ho visti anche di
non
più
me ne frega
brutti.
Un cazzo se ti piacciono, perché esteticamente ti piace il trasparente, così vedi tutti i circuitini di merda. A me fa schifo vedere un coso qua appeso, che è veramente tremendo.
Ma allora, ce ne sono di più brutti,
sì,
secondo
beh,
me.
Certo.
Tipo questi.
Gli Oli, ne abbiamo anche questi, tra l'altro. E secondo me la versione 1 era un po' più pulita.
Sì, ma con il logo così?
Vabbè, invece questo qua col logo bianco abbiamo risolto tutto.
Vabbè,
funzionano molto bene, ragazzi. Secondo me sono molto interessanti, più dei Wireless Go 2, ma anche più dei Wireless Pro che state vedendo qui, per il semplice fatto che i Wireless Pro
costano un culo di soldi,
perché costano quasi 120 euro in più rispetto ai DJI. Vero che vi danno le pulci, DJI non ve le dà, ma i DJI costano 39 euro e secondo me sono un po' meglio di queste qua, che sono piatte, fan cagare, e soprattutto il time code di questi qua alla fine non è che faccia impazzire. Ma la cosa più utile, a mio avviso, che hanno fatto finalmente è la rotellina per andarsi a regolare tutto quanto, perché io mi sono rotto il cazzo di avere funzioni touch che non si riescono a capire come cazzo arrivarci, ma soprattutto che per gestire le cose devi collegarle al computer.
Possiamo dire che il touch è stata la rovina dell'umanità?
No, non credo, quello è più il fascismo forse.
E, paragonare il touch al fascismo è impegnativo. Belli, guardali lì.
Sì, sì, ce li abbiamo.
Top.
Comunque, gli hanno fatti, secondo me saranno i microfoni che vedremo di più
su YouTube,
in assoluto, sulla faccia della terra. E a mio avviso, a questo giro, perché a me i DJI 1 non erano piaciuti per niente, dopo che ci hanno lasciato a piedi su un lavoro, abbiamo deciso di non utilizzarli mai più.
Sì, io li ho usati anche diverse volte per qualche video del canale e li ho portati anche in Portogallo quando ho registrato e mi sono trovato non male, peggio.
Questa versione qua sembra fatta un pochino meglio, hanno corretto delle cose a livello software, mi sembrano gestiti decisamente più...
Io ho praticamente quasi tutti i video di YouTube fatti con iPhone degli ultimi mesi, da quando li abbiamo ovviamente, sono fatti con questi e vi dirò, vi riconsiglio.
Sì, e in più la registrazione a 32 bit aiuta molto a poter registrare a cazzo di cane e poi andare a salvare in posta.
Esatto,
tutto quanto,
ma al di là delle cose tecniche io non ne capisco niente di quello che sta dicendo. Per me prima potrebbe aver detto qualsiasi cosa in questo momento. Io... li riesco a usare perfettamente, sono a prova di scemo.
Perfetto. Allora ragazzi, voglio fare un annuncio, Manu.
No.
Perché i nostri amici di Lexar hanno pensato una cosa. Che è successo?
Non lo so. Non capisco.
Ok. Vabbè. I nostri amici di Lexar hanno detto.
Cosa hanno detto?
Perché non prendere più veloci le schede? Ma soprattutto, perché non farlo quando le camere che leggono quelle schede non sono abbastanza veloci da scrivere su quelle schede? E quindi hanno lanciato due nuove schede. La CFA da 1 tera a 1800 megabit al secondo, le attuali vanno a 700 forse.
Sì, 700.
E le CFB a 3600 megabit al secondo.
Ma è perché loro hanno lavorato insieme a quelli del lab. Del Thunderbolt. Anche loro si sono messi avanti.
E quindi niente, hanno annunciato queste schede assurde che, dato che dovremmo fare un piccolo salto in Lexar Italia, verranno ampiamente prenotate e requisite per capire un attimo se funziona tutto quanto. Il punto è, su cosa cazzo le monti? Perché la 1 non va abbastanza veloce da usare 1800 megabit al secondo di banda. E proprio gli slot schede CFA di Sony al momento non sapevano che sarebbero esistite. Quindi la nuova generazione di Sony utilizzerà queste schede? Vedremo forse finalmente delle camere con le CFA che possono registrare il ProRes RAW internamente?
No.
Siamo forse di fronte alla ruota?
Io credo che non vedremo nulla di tutto.
Perfetto,
ciò.
Volevo solo saperlo anche da te.
No, ma conoscendo i miei polli non credo proprio.
Allora, io ho ancora tre notizie.
Tre.
Ma una me la voglio tenere per ultima, perché secondo me l'ultima notizia è veramente l'apoteosi del fallimento dell'umanità.
Ok.
Partiamo da Panasonic. Ha presentato il 100 mm macro, noi avevamo fatto una predict perché l'avevamo già visto.
Sì, ci siamo stati chiusi dentro uno stanzino.
Esatto.
E ci hanno fatto vedere questo.
Purtroppo non l'abbiamo ancora provato perché Panasonic ha preferito mandarlo...
Beh, a persone che hanno fatto dei video di assoluta qualità.
Assolutamente.
Posso dire, gli scatti mi sono piaciuti molto.
Anche a me. E quale degli scatti?
I due all'inizio.
Ah, ok. E hanno presentato questo 100 mm macro nuovo, che è sulla falsa riga di tutti gli altri fissi di casa Panasonic.
Dai, non è sulla falsa, è identico.
È identico, esatto. E questa cosa qua vi permette fondamentalmente, ecco, questo è un piccolo paragone di quello che c'è fuori e di quello che Panasonic è riuscito a fare. E come vedete, appunto, tutti gli
sembra
obiettivi
molto
fissi,
interessante.
Sono uguali. Secondo me è molto figo per due cose. In primis, ovviamente, per i videomaker ti permette di switchare tutto quanto senza dover cambiare banalmente posizione del gimbal, cazzi, robe, eccetera. E in secondo luogo avere un 100 macro che ti metti volentieri nello zaino perché pesa poco, è piccolo, eccetera, aiuta, perché il 90 comunque ti porta via un bello slottone nello zaino.
Sì, sì, ma infatti il fatto della la compattezza di questa lente è tanta roba, anche perché poi quando lavori in macro, magari non in studio, però tendenzialmente dovendoti avvicinare tanto, avere anche una lente così piccola e così leggero è molto
aiuta,
più d'aiuto, perché già magari hai una camera pesante, con una lente grossa e pesante devi stare a 2 centimetri magari da un fiore, un ragno.
No, 2 centimetri no, perché la distanza minima è 20.
No, non è vero, non è vero. Non è
e
vero.
Costerà 1100 euro, un po' di più delle altre fisse, ma ovviamente è un macro, una lente un po' più specifica. Però è super interessante perché a mio avviso finalmente Panasonic inizia l'anno con una lente. Sarà forse questo l'anno in cui Panasonic presenterà qualcosa di nuovo?
Chissà.
Chi lo sa?
Chissà. Sarà l'anno in cui io proverò qualcosa di Panasonic?
Vedendo... no, però...
io sto qui nel chillax.
Però, niente, è un buon primo passo per... ovviamente è il mount, quindi potete montarlo anche sulla vostra SL2S.
Se siete stronzi, sì.
O, chissà, magari un giorno vedremo una SL3.
Magari la vedremo dentro questo studio.
Scopritelo seguendoci.
Mercatino di crop per il prezzo della 7R5.
Allora, Manu, li avevamo dimenticati forse?
Quindi tu... Allora, ho letto il nome. E tu mi vuoi dire che questa notizia non è la peggiore? Oh, merda.
Sono tornati, signori. I nostri fratelli, amici, colleghi, posso dire anche... Questo è letteralmente il Pier Giorgio Welby del mercato fotografico. Staccategli quella cazzo di spina, Marco Cappato. Vogliamo,
ma che cazzo,
portare in Svizzera OM System. Togliamo la spina.
Basta.
A
ma
questo
cos'è
brand.
Sta roba? Ma cos'è? È
OM System ha aggiornato la sua M1, la Mark 2, introducendo piccole novità, tra cui un sensore stabilizzato migliorato che adesso regge fino a 8.5 stop.
Credi, mamma mia, e... posso dire un prodigio dell'ingegneria.
Migliorano l'autofocus.
Ah, top, ce l'ha.
E soprattutto vi faccio vedere questa piccola cosa, che secondo me è l'unica cosa veramente figa.
Ma quali erano i menu? Ma che schifo.
Piace il verde a me come colore.
Ci sta, effettivamente è particolare.
Questa macchina qui è l'unica camera che ha gli ND integrati.
Che culo.
E questa versione qua permette di avere addirittura gli ND a gradiente.
Che cazzo.
Quindi
di
se
culo.
Siete paesaggisti e volete...
Guarda il 94% come marcio e schifoso, tutto storto.
E volete, ovviamente, non so, fare la foto alle cascate del Niagara con l'effetto, no? Cazzi, ma allo stesso tempo avete davanti un soggetto un po' in ombra e non volete, potete farvi il vostro gradiente interno in camera. Questa cosa qua è molto bellina, io sono un grande fan di questa roba, mi piacerebbe vederlo su altre camere. Mi piace anche il reset attaccato a ok, hold, cioè senza spazi.
Hold sottolineato, cioè, dentro un pulsante.
È molto bello, vorrei... Porco due...
Io forse ho deciso che voglio parlare sul canale di questo shape.
Polifoto!
Non credo.
Vogliamo provare questa macchina. Che mandatecela. Merda. Io veramente sono di fronte all'abisso.
Mamma mia.
Io... Beh...
Non si capisce niente in questo menu.
Quanta roba c'è in questa finestra, zio.
Ma cos'è il cuore? Io vorrei sapere cos'è S-IS Auto. Sarà la stabilizzazione?
Sì.
Invece il cuore vicino alla raffica?
Anch'io ho pensato... È quella che
sono
va...
i punti vita.
No, vai. Va alla velocità del tuo heartbeat.
Ah, perché le foto si fanno col cuore prima,
esatto,
che con gli occhi.
Mi piace tutto. Mi piace tutto.
È perfetta.
Cioè, mi piacciono i tasti, mi piace...
A me, io ripeto, io continuerò a dire. Io quando ho visto lo stand, il banchetto di Olympus, di OM System, scusatemi, di OM System, non mi ricordo quale evento, che schifo le foto, a quale evento siamo stati, mi hanno fatto una tenerezza incredibile, cioè mi sembrava di vedere gli amici al parco, cioè, era stato bellissimo.
Allora, io vi dico solo che sono andato al coso lì, mi avvicino, l'ambassador, io volevo fare questa gag, racconterò un piccolo fatto, volevo fare questa gag, avvicinarmi alla roba di Polifoto che aveva OM System e chiedere di parlarmi di OM System perché ero interessato a comprare una possibile Olympus. Metto un passo, l'ambassador Olympus mi guarda. Simone, cioè, faccio merda. E quindi è andato tutto quanto a puttane.
Manderemo Ciccio con una maschera.
Assolutamente succederà questa cosa. Vi faremo il video tipo alle Iene. Con la borsa, con la microcamera dentro.
Io ho appena capito cosa fare i prossimi eventi di fotografia. Anche perché almeno, cioè, un modo per divertirmi lo devo trovare.
E niente, ragazzi, non so veramente cosa dire. Ripeto, per me è accanimento terapeutico. Chiudiamo questa roba. Ma
basta.
Io sostengo, finirò questa notizia sostenendo questa roba qua, Panasonic avrebbe dovuto comprarsi OM System, ereditare la gente, le fabbriche, eccetera, e continuare la serie micro 4 terzi. Sta roba qua è... Cioè, dai. Adesso arriverà sicuramente sotto qualche vecchio del cazzo. Se stai per commentare, sei tu il vecchio del cazzo. Anche se c'hai 20 anni, vai a fanculo. niente, dirà: no, ma io la uso, una gran camera, e dovreste provare a usarla, perché ai miei tempi, quando c'era lui, le OM System arrivavano in orario.
Che brutta roba. Però,
però non era la notizia peggiore di tutti.
Minchia, peggiore cos'è?
Ragazzi, qualcuno, di cui non farò nomi, ha anche detto: che figata questa roba!
Non so di cosa tu stia parlando.
Eccoci.
Cos'è sta roba?
Praticamente questa azienda ha pensato: se la camera non va da Maometto, Maometto va dalla camera.
Ah, è la mod della Blackmagic che diventa una boxcam. Ma porca... ma che schifo.
Questa azienda...
chi è che ha detto che figata?
Indovina un po'.
Di quel cazzo di nome, chi è?
No, Giusta, no. Cosa?
Io... cioè, è un abominio questa camera.
Praticamente questa azienda ha detto: se Blackmagic non fa la boxcam, facciamola noi.
Ma c'è qualcuno che si fiderebbe di fare questa cosa qui?
Praticamente loro te la fanno già. Costa 3K questa roba.
Cioè, quindi tu pagheresti la Blackmagic praticamente tipo 5.000 euro.
Per adesso la 4K, a quanto pare.
No, ok, però dico, tu paghi la 4K che costa 2.000.
Ma sì, nemmeno.
Vabbè, più 3.000 euro di modifica, una Blackmagic la paghi 5.000 euro alla fine, no?
Sì, corretto? Prende come un accomodo.
Cioè tu pagheresti... No, rifaccio la domanda. Tu pagheresti una Blackmagic 5.000 euro?
No.
Per me quella la merda di camera non vale 500 euro.
Mi piace tutto.
Ma poi io ho un'altra domanda, mi sorge veramente spontanea. Non funziona qualcosa o si rompe qualcosa o non funziona dove?
Ti puoi attaccare al cazzo.
Esattamente questa era la mia domanda. Cioè, a chi ti rivolgi?
A Nexus.
Immagino. Questo, ragazzi, è un ottimo modo per farvi fottere dei soldi.
Più che altro posso darvi un consiglio spassionato, veramente. Volete farvi questa roba? Con 600 euro vi comprate una fottuta stampante 3D e vi stampate questo cage, ci ficcate la macchina dentro e con due viti della Smorrig e quattro accrocchi del cazzo, per me con stampante 3D inclusa con 1000 euro te lo fai tu.
Sì, anche perché io penso che cioè obiettivamente sarà fatto di merda.
Secondo me il tempo che il primo stronzo mandi la sua pocket a fare questa modifica, Blackmagic lancia la sua boxcam.
Ma qualcuno l'ha fatta, cioè esiste.
Allora,
al momento
non si hanno immagini rispetto a questa roba qua. Proprio zero totale.
Ma compriamo una Blackmagic per vedere cosa succede.
No, non...
io me la collo, vendiamo quella merda della 6K Pro che abbiamo, ne compriamo una 4K, la mandiamo e lo facciamo. Io voglio vedere questo scempio dal vivo.
Io ti apro il sito ufficiale di Nexus Cameras.
Comunque non è molto invitante, adesso al di là del gag, delle battute, cioè non è molto invitante che... non ci siano delle foto reali di quello che succede, perché se io ti mando 2000 euro di camera e tu me la rimandi indietro fatta,
no, non c'è nulla,
no, non c'è niente di reale, sono tutti render.
Sì, è un'idea fondamentalmente di cui hanno parlato, ma non c'è un cazzo,
perché non hanno fatto manco, probabilmente non hanno fatto manco la loro, così
non so cosa dire, non c'è niente, però questo è appunto... per me è una stronzata, io continuerò a dire che tutto ciò che modda le camere, salvo proprio cose
anche perché
eccezionali,
perdi la garanzia.
Sì, tra l'altro, salvo robe eccezionali della gente tipo che ha smontato la Pocket 4K per farla per metterla sui droni FPV. Questo
però è quello è un altro discorso, cioè è diverso.
Ma andare a cambiare completamente la natura di una camera, tra l'altro come la Pocket, che diciamo che non è che brilla per la sua costruzione magnifica, smontarla e mettere in un case che non ha alcun tipo di garanzie, robe, eccetera, mi sembra veramente un suicidio.
No, vuol dire, cioè, io lo farei se avessi 3.000 euro da buttare, una camera da rompere.
Sì. Ma fondamentalmente che poi è la modifica che viene fatta per i droni FPV, perché viene presa la scheda madre, posso di averla dietro così, viene appoggiata quindi dentro questa sorta di scocca che hanno costruito, e il monitor al posto di essere dietro lo viene messo qui su, e poi c'è l'alimentazione, ma qua dentro è fondamentalmente vuoto. Non c'è niente, c'è solo una ventola che esce di qua e basta. Questo è quello che è stato fatto. Io non riesco veramente a capire perché spingere questa roba. Continuo a sostenere che la modularità è utopica, l'abbiamo parlato anche con Otto nella sua puntata, e non vedo veramente nessun valido motivo per cui investire così tanti soldi su una Blackmagic poi. Perché se fosse, dite, guarda, modificano la mia Burano per renderla veramente una figata, dico, vabbè, ma una Pocket di merda, che con gli stessi soldi ormai ti compri una Komodo usata. Una sì, Komodo!
Sì, sì, no, e vi comprate una box cam vera da persone serie. Non...
Cioè, non riesco veramente a comprendere come questa roba possa anche solo lontanamente interessare il mercato.
Ci sta, ma può interessare a chi effettivamente ne capisce, poco un cazzo.
Manu, con questa ultima notizia che direi che è la peggiore del mondo...
Meno male che si dice...
Possiamo dire che questo 2024 è iniziato alla grande?
Come si dice? Chi ben comincia è già a metà dell'opera.
Però qui non abbiamo proprio iniziato, secondo me.
La metà dell'opera mi sa che la
vogliamo dare due piccole hint su che cosa ci aspettiamo a breve? Cioè, abbiamo fatto una puntata dedicata alle previsioni, però... Prima di chiudere, però, lo annunciamo anche qui, non sapendo se ci sono ancora posti liberi, eccetera, ma lo diciamo. Manu, cosa faremo tra febbraio e marzo?
Finalmente abbiamo l'occasione di scattare insieme a voi, perché insieme a Leica Italia saremo in tre Leica store italiani, Milano, Roma e Firenze.
Esatto.
E a partire dal 17 febbraio
sarà la prima
data a Milano, e in cui vi parleremo della nostra esperienza con Leica M11 ed M11P, ma una roba veramente molto rapida, per poi ognuno, camera alla mano, vi verrà fornita da Leica una M11 che non potete portarvi a casa.
No, è in prestito, purtroppo.
Però potete portarvi a casa le foto, quindi portatevi la scheda SD e andremo in giro per Milano a scattare insieme.
Esatto.
Mi raccomando, maggiorenni,
documento.
Documento, non cringiate che venite con la fidanzata, fate le persone serie.
Sì, esatto, cioè nel senso, se venite con qualcuno, entrate voi e qualcuno aspetta fuori, non c'è posto per due. E...
A meno che non si registrino due persone.
Assolutamente. Niente, ragazzi, in descrizione trovate tutte quante le informazioni, esatto. I posti sono molto limitati e soprattutto verrete contattati uno per uno quelli che si registreranno, quindi non fate le teste di cazzo, se non potete venire o non siete sicuri, non prenotatevi perché sennò vi cacciamo.
No, anche perché sennò venite ricontattati, non confermate o non rispondete, vi buttiamo fuori. Cioè.
Esatto, quindi mi raccomando, fate le cose fatte a modo perché è una roba seria, però potete appunto provare M11 ed M11.
E ovviamente passare un pomeriggio tutti insieme.
A parlare, chiacchierare.
Solite cose.
Solite robe.
Per chi è fan c'è anche Ciccio.
Assolutamente vero, però sta lavorando quindi non rompete i coglioni. Ragazzi, detto questo, noi vi salutiamo. Questo lunedì inizia male. Ma magari le news di febbraio saranno meglio di quelle di gennaio.
Ma d'altronde oggi è lunedì delle ceneri.
È vero, tra l'altro. Poi è mercoledì comunque. E niente, vi ricordo che è importante la prevenzione, quindi fatevi un piccolo test ogni tanto per vedere se avete delle malattie. Ma soprattutto voglio prendermi 10 secondi per dire una piccola cosa.
Dilla subito. Ora.
Non rompete il cazzo su TikTok. Mi sono rotto le palle. Cioè, ho visto tanti commenti negativi nella mia vita da influencer, content creator, eccetera, ma su TikTok la gente spegne veramente il cervello.
Ma perché qualcuno ti ha insultato?
No, ma quando parliamo ovviamente di Android ed Apple succede il finimondo.
Vabbè, ma sono utenti Android, non puoi pretendere che...
Dici, se fossero pensanti userebbero iPhone.
Cioè, l'utente medio Android ha il QI che si posiziona tra il sasso e una lontra. Più o meno, di conseguenza non puoi pretendere che addirittura l'educazione.
E soprattutto, ragazzi, vi do un piccolo, un ultimo hint, proprio un consiglio. Cercate su Wikipedia o comunque su un dizionario se ce l'avete a casa. So che leggere è complesso, dato che purtroppo le vostre capacità intellettive sono di
vabbè. Tre
la
cose,
parola,
tra l'altro.
La parola è il significato del concetto di ironia.
Ma tra l'altro noi non siamo ironici, noi lo pensiamo veramente che quel telefono sia una merda.
Cioè, secondo me, se lo prendete e lo leggete e imparate, a mio avviso qualcosina a casa ve lo portate. Detto questo...
Oh, mi ha scritto Joe Biden.
Detto questo, scusate, ma la politica americana ci sta chiamando e la puntata di Messa a Fuoco è finita qui. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo e preparatevi, ragazzi, perché stiamo per droppare una cazzo di intervista che, cioè, non è che scuoterà i tavoli così.
Sì.
Sembrerà la California nel 2030.
Anche perché
un cratere.
Perché è arrivato fin qui, gli farò un anticipo. Abbiamo intervistato Nicole Minetti.
Non è vero, non abbiamo intervistato la Minetti, anche perché non c'entra nulla con la fotografia, neanche con la politica, a quanto pare. E basta, ci vediamo molto presto, ragazzi. Un saluto e California.
California.
Grande!
In un mondo di schermi e pixel trova una voce fuori dal coro. Con la loro arte multimediale stimolano la mente e il cuore. Simo, Manu, Matti, Ciccio, Ricky, Pietro, Dave, Crobe, Crobe, la casa di produzione.